Il giovedì 3 dicembre, prima settimana di Avvento, prima lettura. Oggi il profeta Isaia ci invita a confidare nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna. Ma perché il Signore è roccia eterna? Il Signore è roccia eterna per quanti ascoltano la sua voce, obbediscono ai suoi comandamenti, ai suoi statuti, alle sue leggi e ai suoi decreti. È roccia eterna perché rimane fedele alla sua alleanza. Nella fedeltà il Signore si prende cura della vita dei suoi giusti. Ecco come questa verità è rivelata dal Salmo. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali. Già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguate mortali. Nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio. Dal suo tempio ascoltò la mia voce, a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. La terra tremò e si scosse, vacillarono le fondamenta dei monti. Si scossero perché gli era adirato. Dalle sue narici saliva fumo, dalla sua bocca un fuoco divorante, da lui sprizzavano carboni ardenti. Abbassò i cieli e discese una nube oscura sotto i suoi piedi. Cavalcava un cherubino e volava, si librava sulle ali del vento. Si avvolgeva di tenebre come di un velo, di acque oscure e di nubi come di una tenda. Davanti al suo fulgore passarono le nubi, con grandine e carbone ardenti. Il Signore tonò dal cielo, l'Altissimo fece udire la sua voce, grandine e carbone ardenti. Scagliò saette e li disperse, fulminò con folgore e li sconfisse. Allora apparve il fondo del mare, si scoprirono le fondamenta del mondo. Per la tua menaccia, Signore, per lo spirare del tuo furore. Stese la mano dall'alto e mi prese, mi sollevò dalle grandi acque, mi liberò da nemici potenti, da coloro che mi odiavano ed erano più forti di me. Mi assalirono nel giorno della mia sventura, ma il Signore fu il mio sostegno, mi portò al largo, mi liberò perché mi vuole bene. Il Signore mi tratta secondo la mia giustizia, mi ripaga secondo l'innocenza delle mie mani. Perché ho custodito le vie del Signore, non ho abbandonato come un empio il mio Dio. I suoi giudici mi stanno tutti davanti, non ho respinto da me la sua legge, ma integro sono stato con lui e mi sono guardato dalla colpa. Il Signore mi ha ripagato secondo la mia giustizia, secondo l'innocenza delle mie mani davanti ai suoi occhi. Salmo 18, 1-25. Quanti hanno stretto un'alleanza con il loro Signore, lo sanno bene. Il loro Dio è per loro custodia e difesa. Ma per chi ascolta la sua voce e cammina per le sue vie. Una città è forte se il Signore fa ad essa da muro e da bastioni. Il profeta Zaccaria rivela che il Signore si fa un muro di fuoco per custodire quante sono obbedienti alla sua voce. Alzai gli occhi ed ecco un uomo con una fune in mano per misurare. Gli domandai: dove vai? Ed egli: vado a misurare Gerusalemme per vedere qual è la sua lunghezza e qual è la sua larghezza. Allora l'angelo che parlava con me uscì e incontrò un altro angelo che gli disse: corri e va a parlare a quel giovane e digli: Gerusalemme sarà priva di mura per la moltitudine di uomini e di animali che dovrà accogliere. Io stesso, oracolo del Signore, le farò da muro di fuoco all'intorno e sarò una gloria in mezzo ad essa. Zaccaria 3, 5, 9. Leggiamo Isaia 26, 1, 6. In quel giorno si canterà questo canto nella terra di Giuda. Abbiamo una città forte, mura e bastioni, e gli ha posto a salvezza. Aprite le porte, entra una nazione giusta che si mantiene fedele. La sua volontà è salda, tu gli assicuri la pace, pace perché in te confida. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna. Perché egli ha abbattuto coloro che abitavano in alto, ha rovesciato la città eccelsa, l'ha rovesciata fino a terra, l'ha rasa al suolo. I piedi la calpestano, sono i piedi degli oppressi, i passi dei poveri. Altra verità annunciata dal profeta. Si deve confidare nel Signore, perché gli ha abbattuto coloro che abitavano in alto, ha rovesciato la città eccelsa, l'ha rovesciata fino a terra, l'ha rasa al suolo. Questa profezia va rettamente compresa. Il Signore è il Signore della storia. Questa verità è assoluta. Così canta la Vergine Maria nel suo Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grande cose ha fatto per me l'Onnipotente, santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo ricordandosi la sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, ad Abramo, e la sua discendenza per sempre. Luca 1, 46, 55. La signoria del Signore è governata dalla sua divina ed eterna sapienza. Nella storia lui la esercita sempre, in vista del pentimento e del ritorno a lui di ogni uomo. Questa signoria universale, divina, eterna, immortale, perenne, il Signore la può esercitare in molti modi, secondo varie forme. La esercita anche non vivendo più per il suo popolo come roccia eterna, perché il popolo sperimenti il suo nulla, smette di adorare gli idoli e ritorna al suo Dio e Signore. Questo esercizio della signoria di Dio così è cantato nel canto di Mosè. Udite, o cieli, io voglio parlare. Ascolta la terra le parole della mia bocca. Corra come pioggia la mia dottrina. Stilli come rugiada il mio dire. Come pioggia leggera sul verde, come scroscio sull'erba. Voglio proclamare il nome del Signore. Magnificate il nostro Dio. Egli è la roccia. Perfette le sue opere. Giustizia tutte le sue vie. È un Dio fedele e senza malizia. Egli è giusto e retto. Hanno sacrificato dei demoni che non sono Dio, a dei che non conoscevano, nuove, venute da poco, che i vostri padri non avevano temuto. la roccia che ti ha generato tu hai trascurato, hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Ha detto, io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una progenie perfida, sono figli infedeli. Mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta. Un fuoco si è acceso nella mia collera e brucerà fino alle profondità degli inferi. Divorerà la terra e il suo prodotto, incenderà le radici degli monti. Accumulerò sopra di loro i malanni, le mie frecce esaurirò contro di loro. Come può un uomo inseguirne mille o due soli, mettere in fuga 10.000? Non è forse perché la loro roccia li ha venduti, il Signore li ha consegnati? Perché la loro roccia non è come la nostra e i nostri nemici non sono giudici? La loro vite è dal ceppo di Sodoma, dalle piantagioni di Gomorra. La loro uva è velenosa a grappoli amari. Tossico di serpente è il loro vino, micidiale è veleno di vipere. Non è questo nascosto presso di me, sigillato nei miei forzieri? Mia sarà la vendetta e il castigo, quando vacillerà il loro piede. Sì, vicino è il giorno della loro rovina e il destino si affretta a venire. Perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione, quando vedrà che ogni forza è svanita e non è rimasto né schiavo né libero. Deuteronomio 32:1-43. Quando siamo nella parola, quando obbediamo ai comandamenti del Signore, quando osserviamo i suoi statuti e le sue leggi, realmente il Signore è roccia eterna per noi, roccia di salvezza e di benedizione. Quando usciamo dall'obbedienza alla sua parola, il Signore rimane sempre roccia eterna, ma può operare solo per la nostra conversione. Non potrà essere per noi un muro di difesa, baluardo che ci protegge, perché siamo ribellati alla sua divina ed eterna volontà. Lettura del Vangelo. Il cristiano deve edificare la sua casa su una triplice roccia. La prima roccia è Cristo Signore. Si costruisce sulla roccia che è Cristo Signore, se ascoltiamo ogni sua parola e la mettiamo in pratica. La seconda roccia è la roccia della Chiesa, roccia fondata sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti, secondo la rivelazione che lo Spirito Santo ci offre per bocca dell'Apostolo Paolo. Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Edificate sopra il fondamento degli Apostoli e dei Profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Efesini 2:10-22. Ed Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutta l'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Così non saremo più fanciulli in balia delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quell'astuzia che trascina all'errore. Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a Lui che è il capo, Cristo. Da Lui tutto il corpo ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura, secondo un'energia propria di ogni membro, cresce in modo efficace se stesso nella carità. Efesini 4, 11, 16. La terza roccia è ogni discepolo di Gesù, per ogni altro discepolo di Gesù. Anche questa verità è rivelata dallo Spirito Santo per bocca dell'Apostolo Paolo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A uno, infatti, per mezzo dello Spirito viene dato il linguaggio di sapienza. A un altro, invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza. A uno, nello stesso Spirito, la fede. A un altro, nello Spirito, il dono delle guarigioni. A uno, il potere di fare dei miracoli. A un altro, il dono della profezia. A un altro, il dono di scendere negli spiriti. A un altro, la varietà delle lingue. A un altro, interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendo a ciascuno come vuole. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavo o libero, e tutti siamo stati sedati da un solo Spirito. Ora voi siete il corpo di Cristo, e ognuno secondo la propria parte e sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono tutti forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, tutti fanno miracoli, tutti possiedono il dono delle guarigioni, tutti parlano le lingue, tutti le interpretano, desiderati invece intensamente i carismi più grandi. Prima Corinzi 12, 1, 21. Queste tre rocce devono essere per ogni discepolo di Gesù una sola roccia, ma dovranno divenire tre rocce separate. Ma il cristiano deve pensare che possa esistere una roccia senza le altre. Insieme le tre rocce stanno sgretolandosi. L'unità è essenza della verità, una verità divisa non è verità. Leggiamo il testo di Matteo 7, 21, 24, 27. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straripavano i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straripavano i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. La triplice roccia sulla quale edificare la nostra casa è Cristo Gesù e la sua parola. La Chiesa, colonna e sostegno della verità, ogni altro discepolo del Signore. Ecco come l'Apostolo Pietro insegna ai discepoli di Gesù questa altissima verità. Allontanate dunque ogni genere di cattiveria e di frode, ipocrisie, gelosie e ogni maldicenza. Come bambini appena nati desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Avvicinandovi a Lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruite anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali e vita a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura, ecco io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclama le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. 1 Pietro 2, 1-10. Oggi, per molti discepoli di Gesù, sta avvenendo un grande distacco, una separazione da questa unica e insieme triplice roccia. Cristo è la parola, la Chiesa e i cristiani. Oggi il cristiano è caduto nella tentazione di pensarsi da se stesso, dai suoi pensieri, dalle sue immaginazioni e fantasie religiose. Per questa tentazione vi è una fortissima assuefazione al pensiero del mondo. Se poi ancora alcuni credono nel fondamento che è Cristo, difficilmente credono anche che Cristo e la sua parola rimangono indivisibili in eterno. L'altra tentazione è quella di volere un cristianesimo senza Cristo. Neanche si conosce la terza tentazione, quella che ci fa pensare cristiani senza il fondamento degli altri cristiani. Come Cristo è eternamente sul fondamento del Padre, nello Spirito Santo, così la Chiesa deve essere sul fondamento di Cristo, nello Spirito Santo. E sul fondamento di Cristo, nello Spirito Santo, se nello Spirito Santo è sul fondamento di Pietro e degli Apostoli, non Pietro soltanto, ma di Pietro e degli Apostoli. Il cristiano poi è chiamato ad essere sul fondamento di ogni altro cristiano, rimanendo però sempre sul fondamento di Pietro e degli Apostoli, della Chiesa, di Cristo e della sua parola. Questo triplice fondamento è la nostra roccia di luce, verità, vita, rifugio, riparo, salvezza, redenzione e santificazione. Come una casa si edifica pietra su pietra, così la Chiesa di Dio, del Dio vivente, si edifica cristiano su cristiano. Questa verità oggi neanche fa parte della fede del discepolo di Gesù. A volte si parla di comunione, ma intesa come accanto all'altro. La vera comunione si realizza quando uno diviene fondamento di verità, luce, grazia, Spirito Santo, amore e giustizia per tutti i suoi fratelli. Madre della Chiesa, insegna ad ogni cristiano a edificarsi sul fondamento di ogni altro cristiano. E questa è la legge della vera crescita in Cristo, nel suo Santo Spirito, nel Padre, nella Chiesa. Amen.